SBS Audio is supported by advertising.
I tuoi nuovi clienti stanno ascoltando questo spot pubblicitario in questo preciso momento. Cosa diresti loro della tua attività se potessi farlo? L'SBS è l'emittente più affidabile di tutta l'Australia. I nostri ascoltatori sono fedeli, altamente partecipi e da sempre sostengono una miriade di aziende locali. Fai che la tua sia la prossima. Offriamo pacchetti pubblicitari per aziende di ogni dimensione. Il nostro team esperto di vendita ti guiderà lungo il processo di una favolosa campagna pubblicitaria. Portaci tu il tuo spot oppure incarica il nostro team di produzione di realizzartene uno in una delle nostre 68 lingue. Cosa aspetti? Inizia oggi stesso la conversazione con il tuo nuovo pubblico. Email sales@sbs.com.au.
State ascoltando SBS Italian.
Io sono Andrea Pagani, voi siete all'ascolto di un podcast in italiano di SBS. Parliamo oggi di Russia, ma non lo facciamo come di consueto, cioè parlando dell'attualità, della situazione al fronte, del conflitto russo-ucraino che da quel 24 febbraio del 2022 riempie tristemente le pagine dei quotidiani, ma lo facciamo andando indietro, addirittura al 1709, battaglia di Poltava, ai tempi di Pietro il Grande. Perché? Perché è da lì che Giuseppe D'Amato, che è il nostro corrispondente, per questioni legate alla Russia, fa partire quella che lui stesso chiama l'ossessione ucraina, che trova compimento appunto nel 2022 a Kiev. E quello è il sottotitolo del libro pubblicato da Giuseppe D'Amato, il cui titolo è Crepuscolo Russo, l'ultimo zar, edito da poco da Unipop Editore, e di questo noi parliamo per l'appunto con Giuseppe D'Amato, che abbiamo in linea, che ringraziamo per essere con noi. Ciao Giuseppe.
Buongiorno Australia.
Allora, partiamo appunto da questo titolo, Crepuscolo Russo. Perché crepuscolo, Giuseppe?
Noi slavisti cerchiamo sempre di capire dove va la Russia, e questo è certamente un momento estremamente importante. Cerchiamo di capire quale sarà la parabola futura di questo paese, sempre estremamente difficile da capire e da comprendere. Crepuscolo perché, non riuscendo a conquistare Kiev nel 2022, certo, la Russia probabilmente dovrà dire addio alle sue mire imperialistiche, perché senza l'Ucraina gli storici affermavano che la Russia non poteva essere un impero. Così è sempre stato, così dal 700 in poi. Questo è un crepuscolo prima di che cosa? Di una notte, oppure questo qua è il crepuscolo mattutino di una nuova realtà? Ricordiamoci che già si è avuta una situazione del genere nel 900, quando l'impero russo tramontò con la rivoluzione d'ottobre. Poi iniziò una lunga notte che causò la guerra civile fino alla nuova alba, che fu l'Unione Sovietica nel 22. E adesso che cos'è? Sarà la Russia una specie di Corea del Nord più in grande, un Iran più in grande ai margini della globalizzazione, oppure che cosa? Insomma, questo libro ha cercato di capire, prima di ricostruire le origini della tragedia che abbiamo davanti agli occhi, la tragedia russo-ucraina, dall'altra parte si è chiesto a dei russi quale sarà la Russia del futuro, la Russia post-Putin.
E arriveremo a quello, specialmente a quel capitolo dal titolo Conversazione con un russofilo, però ecco, sempre rimanendo proprio nelle prime parole, quelle che compongono titolo e sottotitolo, si parla di ossessione russa, e addirittura si fa nascere e concludere questa ossessione in Ucraina, cioè si conclude a Kiev nel 2022, quando è iniziata l'operazione militare speciale. Si inizia addirittura dai tempi di Pietro il Grande, partendo da Poltava in Ucraina. Qual è il filo che lega questi due eventi, 1709 e 2022, e perché ossessione?
Storicamente la Russia è diventata un impero in Ucraina dopo la battaglia di Poltava del 1709, quando Pietro il Grande sconfisse gli svedesi e la Russia diventò la grande potenza del nord. Ricordiamo che a quel tempo c'erano truppe cosacche sia dalla parte dei russi sia dalla parte degli svedesi, quindi poi dopo nel 1721 nacque ufficialmente l'impero, ma la base di tutto era stata la vittoria di Poltava nel 1709 e quindi l'Ucraina era colei che aveva fatto diventare la Russia un impero e dove si trovava a Kiev si trovavano le origini della Rus, la madre della Russia e degli slavi orientali, quindi russi, ucraini e bielorussi. Questa ossessione è più che altro dei tempi moderni e dei tempi più vicini a noi, è un'ossessione che è incominciata dopo il primo Maidan che fu vissuto da Putin nel 2004 quando vi fu questa rivoluzione a Kiev, uno scontro fra due candidati, Yushchenko e Yanukovych, che portò a degli scontri di piazza e quindi ci fu un sussulto e l'Ucraina di fatto lentamente iniziò la sua uscita dall'orbita russa e poi soprattutto ci fu l'Euromaidan del 2013-2014 che è stata la rivoluzione filo occidentale ucraina che ha determinato l'uscita dell'Ucraina definitiva dal polo russo e quindi successivamente l'inizio di tutte le tragedie che abbiamo davanti agli occhi con l'annessione della Crimea da parte della Russia e lo scoppio del conflitto in Donbass. Ossessione perché i russi, se si leggono le dichiarazioni di Putin, Medvedev e dei grandi propagandisti russi, dicono che l'Ucraina non esiste perché l'Ucraina è parte della Russia. Ossessione perché Putin viene dal KGB, è un ex colonnello del KGB e fu proprio il KGB a combattere contro il separatismo, contro i nazionalisti ucraini dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, fu proprio il KGB ad avere grandissime perdite e quindi c'è sempre stato un atteggiamento certamente non favorevole verso l'Ucraina e gli ucraini in generale.
Io intanto vi ricordo che siamo in collegamento con Giuseppe D'Amato, nostro corrispondente per quanto riguarda le questioni legate alla Russia, ma in questa occasione in veste di scrittore, in quanto slavista e storico, del libro Crepuscolo Russo, Poltava 1709, Kiev 2022, l'ossessione ucraina, l'ultimo zar, edito da Università Popolare Unipop di Torino. Dunque, Giuseppe, volevo anche soffermarmi, prima di passare alla parte, ampia parte, dedicata ovviamente a Vladimir Putin, al capitolo Conversazioni con un russofilo, che personalmente mi ha molto colpito. Vuoi raccontare anche agli ascoltatori che tipo di capitolo è e cosa racconta questa persona?
C'è lo shock di una persona, a mia conoscente, la quale non si dava pace di quello che è successo il 24 febbraio 2022, ossia all'inizio di questa operazione, che è stato un vero e proprio terremoto e questa data entrerà nelle grandi date della storia perché sono uno spartiacqua fra due mondi completamente diversi, fra due epoche completamente diverse. E questa persona continuava a non rendersi conto come era possibile, perché praticamente per i 30 anni precedenti, dal crollo dell'URSS a quei giorni, erano stati praticamente tutti gli sforzi buttati via.
E ovviamente il protagonista di tutto ciò ha un nome e un cognome, si chiama Vladimir Putin, a cui dedichi una sezione, due sezioni anzi, una proprio sulla persona e la prima domanda che ti faccio: chi sono i tre Putin che nomini e qual è la tua analisi su quello che hai chiamato il putinismo?
Di Putin ne abbiamo osservati tre, il primo è quello filo occidentale dal 2000 in poi l'erede di Yeltsin, del democratico Yeltsin, filo occidentale che ha seguito la politica di colui che l'aveva voluto al Cremlino, poi il vero e proprio cortocircuito è stato nel 2012 quando Putin ha voluto tornare assolutamente al Cremlino nonostante la Costituzione affermasse cose diverse, c'è stata un'interpretazione che gli ha permesso di tornare, e questo secondo è stato un Putin diverso assolutamente perché è iniziata la tragedia ucraina e da parte occidentale è iniziata una sorta di contenimento, si sperava di far passare più tempo possibile da parte occidentale affinché la rabbia di quest'uomo potesse finire, e poi il terzo Putin si inizia a osservare con il Covid, isolato, lontano da tutti per paura del contagio, una persona molto molto aggressiva, e si è arrivati poi dopo successivamente alla decisione di iniziare questa operazione speciale il 24 febbraio.
E l'ultima domanda riguarda appunto l'ultimo capitolo. Il capitolo 12 del tuo libro si chiama La Russia post Putin. Hai parlato con tre persone di quelli che potrebbero essere gli scenari futuri. Alle tre persone unisco ovviamente la tua, quindi siamo a quattro persone esperte di questioni russe. Ecco, quali sono i possibili scenari di un post Putin che per forza o per natura accadrà prima o poi?
Ma certo, prima o poi ci sarà una Russia successiva a Putin. Ho parlato con tre grandi intellettuali russi, molto famosi sia in Russia che all'estero, e ho chiesto loro, sì, ma quale sarà la nuova Russia? Sarà un paese che continuerà a essere così aggressivo come adesso, oppure stiamo osservando il tramonto di quale Russia? Quasi tutti hanno detto che questo è il tramonto della Russia imperiale, e poi e soprattutto che Russia sarà, come si potrà costruire, dovrà essere riscritta la Costituzione, come deve essere un paese presidenziale oppure parlamentare per riuscire a non finire una situazione come l'attuale. Tutti hanno dato una propria opinione, la cosa fondamentale era quella di dare uno spettro di possibilità al lettore perché questo paese che ha vissuto 74 anni di comunismo e adesso 24 di putinismo, dove andrà, cosa farà e come verrà costruito, e quindi a una risposta del genere possono soltanto i russi dare una risposta, noi certamente occidentali siamo soltanto degli osservatori.
E noi intanto ringraziamo Giuseppe D'Amato per averci introdotto al suo libro pubblicato da poco da Unipop Editore, Università Popolare di Torino, Crepuscolo Russo. Giuseppe, grazie mille e buona serata.
Grazie a voi tutti, arrivederci.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.